/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
Elimina i confini e amplia i nostri orizzonti.
Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata.
Troverai le informazioni necessarie visitando il sito www.uicbasilicata.it.
A te non costa niente, per noi è un importante sostegno. Grazie!
Cari amici radioascoltatori, bentornati all'ascolto di questa meravigliosa trasmissione 100 anni di questa Unione. Parliamo oggi di gite culturali, viaggi culturali, ed è un viaggio in Sicilia che la nostra Unione, il Consiglio regionale, ha organizzato per la prima volta a livello regionale. In Catania, terra di Catania, dove abbiamo visitato tante cose, ma oggi vi parleremo di due delle realtà che abbiamo potuto vedere: il Teatro Massimo Vincenzo Bellini e il Polo Tattile Multimediale. Questa visita è stata organizzata anche e soprattutto grazie al fattivo contributo dell'Unione Italiana dei Ciechi della Regione Sicilia, la quale ha sopportato la maggior parte dei costi di questa uscita. Inoltriamoci adesso nel Teatro Massimo Vincenzo Bellini e lo facciamo con la voce di Anna, che dal Braille leggerà un po' di quella che è la didascalia posta sulla mappa tattile che trovasi all'ingresso del Teatro Vincenzo Bellini, e dopodiché la guida ci farà ascoltare qualche frammento della sua spiegazione e parleremo soprattutto di questo meraviglioso sipario, che è un sipario dipinto molto molto bello, ma ascoltiamolo dalla sua voce.
È stato inaugurato il 31 maggio 1890 con l'opera Norma, uno dei capolavori del sommo compositore.
Il teatro viene inaugurato nel 1890, 1890. Ecco, già ci ricordiamo anche il giorno, è il 31 maggio, quindi questo che cosa significa? Significa che non c'erano le macchine e da lì sotto, da dietro le nostre spalle, quindi si scendeva con le carrozze, così con il portico, con questo tetto si era protetti dalla pioggia, dal sole. Il secondo ingresso, dove noi ci troviamo, ha una forma di ellissi, quindi il cerchio schiacciato, insomma, è un cerchio schiacciato. E sono presenti due busti alle pareti, quindi due mezzi busti, dei nomi già che più o meno abbiamo sentito. Da una parte c'è l'architetto del teatro, che è milanese appunto, del Carmassato, e poi c'è Sciuti, che realizza l'antisipario in realtà. Che cos'è questo antisipario? L'antisipario serviva a mascherare, a nascondere il sipario in velluto rosso semplice. Appunto, siccome era troppo semplice, e questo teatro, come avete sentito, era uno dei più belli, sì, ed è tuttora uno dei più belli, ci voleva un sipario di tipo diverso. E quindi Sciuti realizza appunto questa sorta di dipinto in una stoffa, perché è fatto su stoffa, con il trionfo dei catanesi sui libici, che avete sentito essere una cosa completamente immaginaria. Mai avvenuto questo trionfo dei catanesi sui libici, ok? Solo per la reputazione della città, del teatro, eccetera. Ora, le dimensioni di questo sipario, per chi può vedere, io faccio vedere una piccolissima immagine. Chi può vedere, se la può passare anche tra le mani per vedere, insomma, non è a rilievo purtroppo, però
ce la può descrivere.
Sì, esatto, ecco, stavo per dire, però ve la posso appunto descrivere. Quindi, allora, innanzitutto parliamo delle dimensioni. Dimensioni grandissime, considerate che è 14 metri di lunghezza su 12 metri di altezza, quindi davvero enorme. Pensate che qui a Catania non c'erano gli spazi sufficienti per ospitare questo tipo di dimensioni, e quindi l'opera fu realizzata a Roma in uno degli atelier di Palazzo Venezia e poi fu portata di nuovo qua giù e fu inserita ovviamente dove è il teatro, del nostro teatro, avanti al sipario. L'immagine che è rappresentata, io faccio i vostri occhi per coloro che non vedono, che cosa vedo io in questa immagine? Vedo una Catania ambientata nel periodo romano. Quindi sono presenti i templi, sono presenti, è presente il Colosseo, cosiddetto l'anfiteatro, però diciamo noi. Vediamo anche che è piena e ricca di tantissima gente, sono appunto i catanesi che stanno festeggiando, quindi c'è una sorta di piazza tutta piena di gente. E oltre alla gente sono presenti degli elefanti, si vedono addirittura dei piccoli elefanti, perché si dice che furono catturati questi elefantini proprio durante questo trionfo dei catanesi sui libici. Quindi questa è l'immagine che dovete immaginare, e poi dietro tutte queste cose in stile romano, quindi templi, anfiteatri, si vede anche una delle cose più belle di Catania, che caratterizza Catania, perché sullo sfondo di questa immagine c'è l'Etna. Quindi ci sono tutti gli elementi tipici della città di Catania, perché c'è l'Etna, c'è anche l'elefante, che chiaramente è il nostro simbolo. Ed è piena quindi anche di colori, perché dovete immaginare che c'è tanta gente in questa piazza, quindi tantissimi colori che si accavallano gli uni sugli altri. Quindi è un'opera davvero bellissima da vedere, un capolavoro della pittura. Però, c'è un però, perché in realtà l'opera non è mai svelata, cioè non viene mai fatto scendere, insomma, questo sipario, anzi, spesso si trova nei depositi, perché siccome appunto è troppo delicato, quindi se voi immaginate che dal 1890 ogni volta si doveva scendere questo sipario, si sarebbe rovinato tutto, ed effettivamente adesso è molto fragile, quindi si evita, si fa qualcosa, si scende quando c'è un presidente, per esempio, della Repubblica in visita, e allora in quel caso qualche cosina, in quel caso in eventi eccezionali, insomma, questo bellissimo, enorme sipario può scendere.
Dalla voce di Anna Varriale ascoltiamo un omaggio a Vincenzo Bellini.
non può essere che più reale proprio in questi tempi,
esatto,
che la guerra in Ucraina purtroppo ci attanaglia, ci rattrista. Allora ho scelto di cantare proprio la seconda strofa, che la norma invoca la pace.
Abbiamo con noi il professor Renzo Minincleri, presidente della Regione Sicilia dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e quindi dirige anche il Polo Tattile Multimediale, che è uno strumento nato dalla volontà della UICI siciliana, giusto presidente?
Sì, allora questa idea venne in mente, diciamo, all'inizio di questo secolo, intorno al 2000-2001, e si cominciò a lavorare per creare questo polo tattile. Successivamente fu acquistato questo edificio, che venne ristrutturato, e nel 2008 venne aperto il polo tattile multimediale con annesso giardino sensoriale. E da allora si è lavorato per migliorare sempre più la realtà, la situazione. Sono stati creati il bar al buio, abbiamo un gendro multimediale e poi all'interno dell'edificio si possono visitare in miniatura tanti monumenti, ma non solo monumenti della Sicilia, ma anche altri monumenti, tipo
abbiamo visto c'è monumenti di tutta Italia, dell'Europa e del mondo,
va bene,
bene,
questo dà la possibilità ai non vedenti di poter toccare e vedere come sono fatti questi monumenti,
toccare l'architettura è importante. Sì, ne abbiamo parlato anche con le guide dei quadri.
Sì. Adesso stiamo pensando penso in un prossimo futuro a creare anche dei QR code, in modo che per ogni monumento chi vuole può ascoltare attraverso un'applicazione la storia di quel monumento.
Quindi un audio guida online.
Un audio guida online, ma che potranno utilizzare anche qui di presenza.
Chi ha finanziato tutto questo?
Tutto questo è stato finanziato in parte dalla Regione Sicilia. Anzi, diciamo, la maggior parte delle somme provengono dalla Regione Sicilia. E qualche cosina, poco, proviene dai proventi del materiale. Ecco perché noi qui all'interno abbiamo un centro di materiale, di vendita di materiale, di showroom, materiale tifrotecnico, e che la gente viene qui come in un negozio normale e compra del materiale. Questo materiale tecnico, tifrotecnico, può essere anche acquistato online.
Grazie.
Va bene.
Grazie presidente.
Questa è una struttura del Settecento acquistata dalla Stamperia Braille di Catania. È una struttura unica in Europa, racchiude varie sale. Abbiamo lo showroom dove è possibile acquistare e provare i migliori audiovisivi per i povedenti e non vedenti. Poi c'è il bar al buio, dove purtroppo, data la situazione al momento, non si può visitare, dove lì insomma si vive veramente all'interno una esperienza forte, perché noi non vedenti facciamo da guida ai vedenti. Poi abbiamo il giardino sensoriale, dove anche lì si vive un'altrettanta esperienza forte, perché si fa un percorso sensoriale attraverso un vettore tattile tantale, la persona che decide di farlo viene bendata ed avrà appunto, farà da guida a un'altra persona, diciamo, descrivendo il percorso. È una piccola oasi al centro della città che racchiude piante profumate e odorose. Qui siamo nel Museo Borges. Borges era uno scrittore, un poeta, un filosofo argentino. Qui vige l'imperativo vietato non toccare, perché proprio toccando scopriamo l'arte nella forma, nel volume, nella dimensione. Questa è la prima sala, la sala di Catania, che fa da vetrina su via Tinea. Siamo al Duomo in questa prima stanza e iniziamo dalla cattedrale.
Abbiamo con noi
Francesco Di Mauro.
E lui è un tirocinante come guida museale qui al Polo. Avete avuto molti visitatori, sia vedenti che non vedenti?
Tantissimi, sì, ne vengono tantissimi anche in epoca di post-Covid, soprattutto scolaresche di tutti gli ordini e i gradi, ma anche persone comuni che cercano di comprendere la realtà della non visione.
Come reagiscono in genere le persone vedenti quando si trovano di fronte a questi plastici?
Ma abbiamo avuto sempre delle reazioni molto sentite, perché il vedente messo davanti alla nostra condizione umana reagisce sempre in una maniera scomposta. Molto spesso la reazione primaria è l'assoluto stupore di come si possa vivere al buio, cercando di vivere degnamente in ogni caso la propria esistenza.
Ma riconoscono i monumenti che vedono qui da quelli che hanno visto in precedenza?
Ma nella maggior parte no, perché il punto di vista che diamo noi, tattile, non è lo stesso che il vedente ha nella realtà. Quindi alcuni più importanti certo che li riconoscono, però ne rimangono sempre affascinati perché riescono a vedere dei punti di vista dello stesso monumento che nella realtà magari non comprendono, non riescono a vedere.
Anche perché chiaramente, diciamocelo, chi vede quando va a visitare un monumento lo guarda nell'insieme, mentre qui vede il dettaglio.
Certamente, qui vede il dettaglio e chiaramente si sofferma per la prima volta magari a guardare, non solo a vedere, che è diverso.
Quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a visitare il Polo Tattile, perché è un'esperienza particolare, oltre che per i non vedenti che hanno la possibilità di apprezzare queste cose, i monumenti che abbiamo in giro per l'Italia, per l'Europa, ma anche per chi vede, è un'importante esperienza proprio perché ha la possibilità di apprezzarli in maniera molto differente.
Certo, qui c'è anche Fiorella che è la mia collega ed insieme stiamo facendo questa esperienza di tirocinio all'interno del Polo Tattile Multimediale di Catania.
Fiorella, avete anche lavorato molto sui quadri come stamperia, come Polo Tattile.
Sì.
Avete anche un'esposizione di quadri.
Sì, c'è una bellissima pinacoteca dove ci sono dei quadri, appunto, scomposizione ottico-tattile, dove veramente si ha la possibilità di toccare con mano veramente quello che è un dipinto, e abbiamo veramente quadri molto importanti esposti.
Sì, e possiamo annoverare qualche...
Sì, abbiamo la Gioconda, il quadro di Kandinsky, lo scudo di Medusa del Caravaggio, le Damose d'Avignon di Picasso, veramente molti, molti quadri.
C'è anche qui differenza di comportamento quando riguarda un vedente quanto riguarda un cieco?
Sicuramente sì, proprio perché è stata realizzata in maniera proprio tridimensionale, proprio per dare la possibilità al tatto di esplorare il quadro in tutta quella che è la sua creazione, in tutte le fasi, e quindi sì, è veramente importante e interessante visitarlo.
Infine, ascoltiamo dalla voce di alcuni dei partecipanti a questo viaggio culturale cosa ne pensano della giornata.
È una delle esperienze più belle, a parte quelle personali che ho fatto con Vincenzo Bellini, è stata la visita al Polo Tattile Museale Catanese, che è molto molto fornito di modelli che riproducono fedelmente castelli, addirittura simulando il prato, e toccandoli con attenzione era veramente possibile anche sentire la diversità, no, fisionomica di ciascuno, Michelangelo o la Gioconda, piuttosto che altre personalità, e certamente è stato molto emozionante.
Ci ha permesso proprio di entrare nelle opere e quindi di immaginare e di cogliere tanti aspetti che diversamente, insomma, quando magari non vedenti vanno in un museo non riescono a cogliere, e quindi magari trascurando anche un po' queste visite culturali, mentre è importante che la cultura sia accessibile a tutti, perché grazie ad una maggiore consapevolezza, ad una maggiore conoscenza delle opere e di ciò che c'è dietro, il pensiero si amplia e aumenta anche quello che può essere il senso critico, il desiderio di sapere, di conoscere, e quindi si allargano i diversi interessi, orizzonti, e questo per me è fondamentale per una maggiore uguaglianza e comunanza di sentire.
Non conoscevo un museo tattile, è stato bello anche per me da vedente vedere, sentire, toccare e mettermi un po' nell'ottica di un non vedente, diciamo così. È stato molto bello, è stato molto bello. Grazie a te, grazie a voi.
È stata una bellissima esperienza. Forse i non vedenti possono insegnare più qualcosa a noi, come ha detto giustamente la guida del museo, a noi che siamo normodotati, perché tante sensazioni, tante cose noi non le percepiamo rispetto a voi, che comunque siete molto più sensibili e attenti.
Mi ha colpito moltissimo perché, diciamo, conoscevo non attraverso la TV l'Egitto, la piramide di Cheope, di Cenerino e tutte queste cose, però toccandole, diciamo, ti dà quella sensazione di stare in Egitto. Poi vedere, diciamo, tutte le altre cose, per esempio Stonehenge io l'ho sentito sempre in televisione, però ripeto, toccandolo con mano, cioè io mi sono sentito trasportare proprio a Stonehenge. E questa sensazione di stare là e capire che cos'è Stonehenge, che è un orologio, diciamo, astronomico, o si pensa che sia quello. Ma anche le cose, diciamo, della religione cattolica, quel non vedente che ha creato la testa di cavallo, la Monna Lisa, che, diciamo, è dietro questo vetro che a distanza noi purtroppo non riusciremo mai a vedere, però con il tatto noi conosciamo i soggetti che lo scultore ci ha voluto tramandare a noi nei tempi.
Sicuramente è stata un'esperienza particolare il museo tattile, anche per me che sono ipovedente, perché tante sfumature, tante cose alcune volte sfuggono e quindi non si ha proprio, si ha il globale, no? Il grosso, manca il particolare. E con l'uso del tattile sicuramente quel particolare può essere colmato.
Dopo avervi intrattenuto con la visita guidata al Teatro Massimo Vincenzo Bellini e al Polo Tattile Multimediale di Catania, oggi parleremo di Catania e delle sue strade, delle vie di Catania e dei suoi monumenti. Ci introdurrà la guida Stefania Bonifacio, con la quale abbiamo fatto questo bellissimo tour. Concluderemo poi con l'Etna e le sue storie, i suoi racconti, ciò che raccontano le pietre, le rocce. Anche qui abbiamo avuto un'ottima guida, della quale faremo ascoltare qualche stralcio. Ma adesso vi lascio alla voce di Stefania Bonifacio.
Voi state attraversando una città che nel suo spirito è una città che rinasce sempre. È chiamata la città fenice, come il mitico uccello mitologico che muore e dopo 500 anni risorge dalle sue ceneri. Questa città che ha un rapporto di odi e tamo con la montagna, con l'Etna, con Mongibello, per ripetere una terminologia che veniva utilizzata dagli arabi, Mons Gebel, due volte monte, 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 Mons parola latina e Gebel parola araba per indicare il monte. Sì, i catanesi la amano, nonostante i capricci della montagna, nonostante la sua distruzione, nonostante le tante distruzioni che hanno determinato altrettante rinascite. Infatti, tanti anni fa, negli anni 50, una guida statunitense riportava una frase: è una meraviglia che Catania esista. Che Catania esista perché tante volte è stata distrutta e tante volte è stata ricostruita sullo stesso posto, lavorando con quella, cioè quella materia che ha determinato la distruzione, la lava, è diventata poi motivo, è diventata motivo di rinascita, motivo di bellezza, è diventata architettura, è diventata arte, è diventata armonia. E voi vedete le piazze come salotti, dove i palazzi, ecco, concavi con le facciate ora concave, ora convesse, ora ondulate, ora con putti, telamoni e cariatidi e nastri architettonici che sembrano, ecco, dove insomma la pietra diventa motivo di decoro. I catanesi giocano con la lava e ne hanno fatto una materia di bellezza. Alla vostra sinistra vedrete delle absidi possenti, una fortezza muraria. È come se la città nel suo cuore avesse, ecco, sprigionato questa fortezza muraria, delle absidi che hanno resistito a distruzioni, a calamità, al terremoto più disastroso, quello del 1693. Non è una fortezza, è la cattedrale di Catania costruita con la tipologia della fortezza, perché le chiese anticamente, le cattedrali, la cattedra dove siede il vescovo, dove siede in questo caso sì il vescovo, in questo caso l'arcivescovo, e diventa un luogo che parla alla città, un luogo che esprime comando, potere, che dà sicurezza agli abitanti, quindi deve avere la tipologia della fortezza muraria. Alla vostra destra invece la chiesa abbadia, che porta la firma di un noto architetto palermitano molto amato dai catanesi, Giambattista Vaccarini. Ecco, Giambattista è una chiesa particolare, l'abbadia Sant'Agata, è una chiesa che al tramonto la sua architettura emette scintille d'oro. Pensate un po'. Ebbene, Catania è così. Catania è un palcoscenico che si manifesta, che si apre in tutta la sua bellezza, in tutto il suo splendore, in tutta la sua magnificenza. È una città che veramente stupisce, perché è lo stupore alla base della conoscenza. Perché in questa piazza ci sta un elefante, ci sta un pachiderma. Ecco, cerchiamo di acquisire l'occhio degli antichi. Gli antichi si sono chiesti, parliamo della gente del 1800, del 1700, del 1600, perché un elefante troneggia a Piazza Duomo? Ci sono state varie spiegazioni. Qualcuno ipotizzò un'antica battaglia, una battaglia tra i catanesi e i libici combattuta, che vi posso dire, all'epoca delle guerre puniche, nel terzo, secondo secolo avanti Cristo. In realtà non è questa la spiegazione. La spiegazione dobbiamo chiederla a un geografo arabo vissuto nel XII secolo. Io vi posso dire persino la data quasi con precisione, 1145-1154, si chiamava Al-Idrisi, era un arabo, era originario di Ceuta del Marocco. E questo geografo arabo, devo dirvi che sostò a lungo a Catania, lavorò alla corte di Re Ruggero II, il normanno, il nonno di Federico II di Svevia. Questo geografo, che pagò addirittura dei viaggiatori affinché viaggiassero e facessero un resoconto di quello che loro vedevano, ecco, questo Al-Idrisi, devo dirvi che scrisse un libro su commissione, era il libro dedicato a Re Ruggero, un libro sulle meraviglie del mondo conosciuto e sui 7 climi del mondo, ecco, un libro che venne fatto su committenza. Ebbene, questo geografo notò già che nell'anno 1145 esisteva un elefante a Catania, che non era lì dove voi potete vederlo, ecco, su questa fontana, non era sulla fontana, era un elefante che stava davanti una delle porte della città. Era un simbolo apotropaico, era un simbolo per proteggere la città dai nemici, perché a Catania i catanesi chiamano l'elefante Liocciu. Ecco, oggi i catanesi, anzi già da tanto, tanto, tanto tempo, i catanesi che vogliono indicare la loro natalità squisitamente catanese dicono: io sono De Marca Liocciu, per distinguersi da quelli che sono nati in provincia. Ma perché l'elefante è chiamato Uleocciu? Ci vediamo sotto Uleocciu. Ecco, dobbiamo innanzitutto dissodare una leggenda. È la leggenda del mago Eliodoro. Nell'VIII secolo d.C. abitava a Catania un personaggio colto e aristocratico, bizantino. Era uno che nelle sue ambizioni, nella sua carriera, sarebbe voluto diventare vescovo, ma gli eventi non glielo permisero. E siccome questo conosceva la magia, cominciò ad essere dispettoso verso la popolazione. Lui si chiamava Eliodoro, nome di origine greca, Elios che vuol dire sole e Doron che vuol dire dono, dono del sole. Un nome così luminoso per un personaggio in realtà truce, perché questo Eliodoro non faceva altro che essere dispettoso verso la popolazione catanese. Pensate, appariva nudo, oppure faceva spuntare corna di cervo, corna di bue durante le celebrazioni liturgiche, oppure e in genere soleva cavalcare un animale, guarda un po' che cosa, un elefante di pietra, e la gente lo vedeva apparire a Catania, poi scomparire e apparire a Costantinopoli. Pensate un po', un personaggio veramente, veramente particolare e anche direi alquanto fastidioso, tant'è vero che all'epoca il vescovo Leone a un certo punto non ne poté più, perse la pazienza, e allora dicono le cronache che alle Terme Achilliane, dove erano queste Terme Achilliane? Di fronte a voi c'è maestosa la cattedrale, sotto la cattedrale c'è la Catania romana, c'è la Catania quella che non è stata distrutta, è solo nascosta. A un certo punto scoppiò un incendio nelle Terme Achilliane. Siccome Leone era protetto da Dio, Eliodoro era protetto dall'anticristo invece, ecco, Eliodoro morì e Leone disse: ma i catanesi chiamarono Eliodoro persino l'elefante. Lo chiamarono Eliodoro, ma siccome la corruzione linguistica è facile tra noi catanesi, Eliodoro diventa Leodoro, quindi Lioccio. Ecco perché l'elefante a Catania si chiama Lioccio.
Ed ora ci trasferiamo sul tetto della Sicilia, l'Etna, 2500 metri di altezza. Noi non siamo arrivati in cima per le avverse condizioni atmosferiche. Ci siamo fermati a 1900 metri, ma abbiamo potuto visitare i crateri, entrarci dentro, camminare dentro il cratere, capire com'è fatto. Ascoltiamo qualche stralcio di questo bellissimo momento con la nostra guida. L'audio non è dei migliori, poiché è stato ripreso dal vivo, ma abbiamo voluto riportare questo proprio per dare l'idea del momento, dell'ambiente e della situazione.
È importante capire anche la morfologia di questi crateri, nel senso che forma ha questo cratere. Ora lo faremo tutto, questa ha una forma proprio rotonda.
Ah, circolare.
È circolare. Questa forma circolare ci fa capire che tipo di cratere è, perché normalmente i crateri che hanno questa forma proprio circolare sono dei crateri di tipo esplosivo, cioè vuol dire che hanno prodotto qui solamente la fontana di lava. Ok? Quando il cratere invece ha una forma diversa, normalmente è un po' a ferro di cavallo, no? Vuol dire che in quel caso il cratere aveva una frattura al centro e quindi da lì magari l'eruzione è stata anche effusiva, c'è stata la colata lavica. Esempio è un cratere che noi abbiamo un po' più su, che del 2001, ok? Dove c'è stata una frattura e ha prodotto la colata. Questo invece è un cratere esplosivo. Là è bene capire anche il colore delle rocce qui, in questo caso è sul rosso, ok? Allora che cosa vuol dire? Che ci sono delle pietre che sono un pochettino più nere, delle pietre più rosse. Allora quelle rosse, il materiale rosso è quello che appartiene all'eruzione del 1892, quelle invece nere sono quelle più giovani. Allora per quanto riguarda la vegetazione c'è molto anche di endemico, si mettono, no? Cioè, lo trovate solamente qua. Normalmente le piante, quelle più importanti, endemiche, sono ad esempio la ginestra
rossiccia.
Se vuoi venire qua, se vuoi venire qua nel periodo di, diciamo, metà giugno, fine giugno, tutta la strada che fate in salita è tutta gialla, perché la ginestra ha questa colorazione e fa quel profumo molto intenso di zagara, ok? Ed è una ginestra endemica. Normalmente la ginestra è una pianta bassa, piccola, no? Un cespuglio. Qui invece sono degli alberi. Alberi che possono arrivare anche a decine di metri di altezza. Ah, certo, questi alberi e diventano tutti strada, cioè. Un altro endemismo, c'è un altro albero endemico che si trova solo sull'Etna, è nella parte a nord-est, che è la betulla. La betulla che ha la corteccia bianca, è una betulla che si trova qui sull'Etna, e poi ce ne dobbiamo andare in Svezia per trovarla. È rimasto un ceppo di betulla che è rimasta qui dall'ultima glaciazione, è stata isolata dall'ultima glaciazione ed è rimasta solo in quel punto lì. Un'altra pianta importante qui sull'Etna è una pianta bassa che si chiama spinosanto o astragalo, ok? È una pianta molto spinosa, infatti noi quando facciamo i trekking diciamo sempre di non toccarlo, sedersi, perché ha delle spine molto appuntite.
Ed ora ascoltiamoci un po' di impressioni da parte dei partecipanti riguardo questi tre giorni in Sicilia. Bene, adesso ci troviamo sull'autobus pronti per ripartire per il ritorno e siamo qui alle pendici dell'Etna, 1900 metri, anzi sotto nei crateri bassi, là dove parte la funivia che porta sulla cima. E abbiamo con noi un po' di amici ai quali chiediamo qualche impressione su queste giornate catanesi. Franco.
Saluto prima di tutto a tutti quelli che mi stanno ascoltando. Abbiamo passato tre bei giorni veramente belli, in compagnia, siamo stati in allegria, ci siamo divertiti, ma soprattutto, diciamo, la cosa principale è quella di stare e vivere insieme, che per me è la cosa principale. Veramente se ne dovrebbero organizzare un po' più spesso di queste cose.
Benissimo, cosa ti è piaciuto di più?
La cena di venerdì sera è stata qualche cosa che non dimenticherò, perché abbiamo mangiato benissimo, alla fine con un cannolo che aveva un sapore meraviglioso e con la ricotta di pecora si sentiva benare.
Giovanna, vuoi dirci qualche parola rispetto a questa gita?
Sì, è stata una bellissima esperienza, poi condividere con gli altri che hanno la stessa problematica, diciamo, è il massimo.
Lello, cosa ti è piaciuto di più di questi tre giorni?
Oh, lo stare insieme a tutti, che non era capitato mai, insieme pure a quelli di Potenza, e è stato tre giorni belli passati insieme.
Maria, cosa ti è piaciuto di questi tre giorni?
Mi è piaciuto tutto. In questo momento è stato per me uno svago bellissimo, ne avevo bisogno. Torno a casa molto carica.
Bene, ci fa piacere. Sentiamo la voce di una giovane fanciulla. Sabrina.
Io. Dimmi.
Cosa ti è piaciuto di questa visita, di questi tre
tutto,
giorni?
Tutto. Mangiare, l'albergo, l'ospitalità.
Ah, ma allora tu vai d'accordo con Franco.
Sì, sì.
Quale viaggio ti piacerebbe fare nel futuro?
Pure all'estero.
Così col pullman tutti insieme?
Sì, sì.
Un bel viaggio all'estero?
Sì, sì.
E cosa ti piacerebbe visitare?
Pure Madrid, la Spagna.
Bene, proporremo alla nostra presidente regionale un bel viaggio in Spagna. Sì. Ok. Sì. Alfonso.
Sì, Angelo.
A te cosa è piaciuto di questi tre giorni? Cosa ti ha lasciato...
Ho gradito molto la convivialità, no? Questa conoscenza tra sezioni e quindi questa comunanza di sentire, e, insomma, questo ritrovarsi un po' nei racconti, nelle storie.
Paola, com'è andata questo soggiorno a Catania, questi tre giorni di gita, diciamo?
Ma è andata bene, è stata la prima volta che l'Unione a livello regionale abbia intrapreso un viaggio, quindi tutti insieme in nome dell'inclusività. Certo, poi il gruppo è fatto, è eterogeneo, con esigenze diverse, però mi ha fatto piacere partecipare e avrei voluto, infatti ho voluto socializzare con voi.
Cosa ci racconti di questi tre giorni?
Allora, Giovanni? Io la cosa più importante è, come ha detto anche Rocco prima, la cosa fondamentale è ritrovare le persone che affluiscono alle nostre associazioni. E quello è il fatto principale. Poi i luoghi sono un riempimento, sicuramente l'area della Sicilia, l'esperienza di questa mattina sopra l'Etna, che è una delle attrattive sia sotto il profilo geologico sia sotto il profilo turistico della Sicilia, è stata una bellissima avventura sapere, conoscere da dove noi tutto sommato piccoli uomini proveniamo.
Hai qualche sogno nel cassetto, qualche proposta per il futuro?
Una settimana al mare tutti insieme durante l'estate.
Abbiamo qui anche la presidente regionale che ha organizzato tutto questo momento, tutto questo ambaradan, prima volta che si organizza in Basilicata.
Infatti, ed è stato piuttosto impegnativo, non so se la gita sarà gradita da tutti, ma in ogni caso ci siamo divertiti, abbiamo visto dei luoghi che meritavano, dei luoghi culturali che meritavano e meritano di essere visti con maggiore approfondimento. Non mi sono potuta godere nello specifico i luoghi culturali perché, essendo impegnata nell'organizzazione, facevo telefonate di qua e di là. Una cosa importante però, abbiamo intessuto delle relazioni più approfondite con la Regione Sicilia, e quindi intendo dire con l'Unione Ciechi Siciliano, sia la sezione sia il Consiglio regionale. Sicuramente ci ritorneremo, ma abbiamo anche intessuto relazioni con guide turistiche, il funzionario del Palazzo della Cultura, e sicuramente ci sarà un seguito, soprattutto con la guida Stefania Bonifacio, che è una cultrice della storia siciliana e anche di Catania, e anche giornalista, scrittrice di libri, alla quale abbiamo proposto la realizzazione appunto di audiolibri della storia siciliana. Quindi davvero questo viaggio è una scoperta all'insegna proprio delle relazioni condivise, e credo che appunto bisogna continuare in questo senso.
Hai già dei progetti per il dopo?
Ma ce ne sono tanti, un po' prendendo spunto sicuramente lavorare sull'accessibilità. Noi non manchiamo mai di suggerire anche delle cose ai locali, per esempio alle guide escursionistiche dell'Etna ho suggerito che sarebbe stato interessante predisporre un modellino di un metro proprio per far capire com'è collocata l'area vulcanica e com'è collocata topograficamente appunto i vari crateri. Sulla proposta di Giovanni, che è quella di realizzare una vacanza al mare, io ci aggiungerei vacanza al mare, ma con qualche specificità di ordine riabilitativo sia sul piano informatico sia sull'orientamento e mobilità, coniugando insieme la vacanza con gli aspetti più nostri di riabilitazione e di ricerca dell'autonomia.
Ebbene sì, anche questa puntata è terminata, il nostro tempo è scaduto, spero che vi siate appassionati a questo meraviglioso viaggio e ci risentiamo alla prossima.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.